www.radiogio.it e la storia continua. In casa del fondatore dell'impero è la moglie che comanda. Dove abita Mussolini? Come vive tra le pareti domestiche? Come vivono i suoi familiari? Dal 15 novembre 1929 Mussolini abita a Villa Torlonia. Prima, quando era già presidente del Consiglio, viveva a Pigione, da solo, con una governante, in via Rasella al numero 56. Ma quando era parso chiaro a tutti che non di un presidente del Consiglio si trattava, ma di un capo del governo destinato a restare a lungo il potere, molti si erano precipitati a offrirgli i loro palazzi. Volevano avere l'onore di ospitare il nuovo Cesare. E tra i tanti l'aveva spuntata il principe Giovanni Torlonia, che gli aveva messo a disposizione la sua splendida villa in fondo alla via Nomentana, per l'affitto simbolico di una lira. Mussolini si era fatto raggiungere dalla moglie e dai suoi figli, Rachele, abituata a lavare i piatti e a dar da mangiare due volte al giorno nelle cucine milanesi con i servizi sul ballatoio, ed era rimasta di malumore davanti a tanto lusso. Aveva detto che per rendere abitabile un simile palazzone le sarebbe voluto del gran tempo e aveva esordito cacciando subito la governante del marito. Poi si era abituata. Prima al benessere e quindi al lusso. Tra i pini secolari e saloni di Torlonia, la leggenda spartana di Mussolini e dei suoi ha subito un considerevole ridimensionamento. Mostrarsi sprezzante del denaro, indifferente ai bisogni, distaccato dalla ricchezza è una parte non difficile da recitare se alle spalle vi è l'apparato di tutto, la dovizia, la sicurezza assoluta. I ragazzi Mussolini sono accompagnati a scuola con l'autista come i figli dei nuovi ricchi dei Parioli. Quando Edda si è spostata con il conte Ciano, i genitori avevano dato un ricevimento per 500 invitati, principi romani, eccellenze, dame di corte. Il duce aveva sfoggiato un cilindro mille luci, Rachele un abito delle Montorsi, lei che un tempo si cuciva i grembiali di cotonina. C'era già una nuova governante, naturalmente romagnola, Irma Morelli, che resterà in famiglia fino ai tempi bui di Salò, e 5 o 6 cameriere scelte personalmente dalla padrona di casa tra le ragazze delle sue parti, più il custode, il giardiniere, l'uomo di scuderia, il portiere Angelo Pistoni con la moglie, e ancora il maestro di scherma Camillo Ridolfi e l'insegnante di tedesco Francesco Wicoler. A Mussolini la villa è stata data arredata e fornita di tutto, nello stile assiro-babilonese che si accompagnava in questi anni all'idea dell'opulenza. Lui ne era rimasto soggiogato, pretendeva non si toccasse nulla, gli sembrava di vivere tra i cimeli storici. A Rachele quella imponente paccottiglia dava sui nervi. Voleva fare abbassare i lettoni, ricavare un tinello confortevole e semplice, arredare camere allegre per i ragazzi. Si scontrava con l'intransigenza di lui, arrivato dal lago al milione. Alzava la voce e alla fine la spuntava. Mussolini, anche in questo, è l'italiano tipico, femminiere e autoritario fuori di casa, ma in famiglia timoroso della moglie padrona e sempre pronto a ubbidirle, purché lei non sappia quello che non deve sapere. Si vedono a pranzo e a cena, ci è voluto del bello e del buono perché lui perdesse l'abitudine a tavola di leggere il giornale appoggiandolo alla bottiglia. Mussolini si sveglia alle 6, passa in bagno camminando scalzo. Pare non ci sia mai stato verso di convincerlo a usare le pantofole. La sera, dopo cena, si trasferiscono in una sala della dipendenza dove è stato allestito il cinema. Quando Vittorio e Bruno erano ancora ragazzi, invitavano i loro compagni di scuola. Il Duce si diverte molto ai film di Stanlio e Ollio, ride fino alle lacrime. Quando sa che Paolini si è presa per amante l'attrice Doris Duranti, si fa proiettare una pellicola della diva. Poi chiama il ministro e con assoluta serietà gli dà il benestare alla relazione dicendo: Paolini, vi capisco. Non ci sono molti legami tranne quelli affettivi, tra gli ospiti di Villa Torlonia. Rachele non ne esce dalla sua dimensione di Arzdora romagnola. La buona società non le interessa o la intimidisce. Suo marito non ce la porta perché si troverebbero entrambi a disagio in un ambiente pettegolo e malizioso. Rachele cura il pollaio, l'orto, comanda le cameriere mentre rifanno i letti, regna in cucina, stira, conta la biancheria negli armadi. Mussolini invita i giornalisti ad assistere al Lever du Roi. E vedono come comincia la sua giornata operosa il capo della nuova Italia imperiale. I giornalisti stanno sulla scalinata, taccuino in mano, mentre l'operatore del giornale Luce punta in silenzio la macchina da presa. Appare lui in maglietta bianca, berrettino, calzoni alla cavallerizza. Gli portano uno dei molti cavalli che gli sono stati regalati da capi di stato esteri. Balza in groppa, passa il galoppo, salta gli ostacoli, poi si trasferisce sul campo da tennis e si esibisce in un set con l'istruttore. Infine tocca alla scherma e il maestro Ridolfi para le stoccate ad un Mussolini scatenato. Quindi la doccia è via, tra l'ammirazione e la stampa. In privato gli piace giocare a pallone con i figli, finché vivono con lui. Pedalare nei viali del parco, fare una partita a biliardo, cimentarsi nei birilli con Romano e Anna Maria, i più piccinini. Non danno ricevimenti, unica eccezione per il fidanzamento di Edda. Non ricevono nessuno, solo qualche volta Costanzo e Carolina Ciano, i consuoceri. Invece è stato ammesso a Villa Torlonia il Mahatma Gandhi. È venuto con una capretta in segno di pace e poiché i ragazzi ridevano osservando quella figura per essi buffa, Mussolini l'aveva riguarditi. Capretta o non capretta, è l'uomo che fa tremare l'impero britannico. Gandhi se n'era poi andato con la bestiola e forse Mussolini sperava che gliela lasciasse in ricordo. Ha tenuto molti animali regalategli da personalità di paesi lontani, anche un cucciolo di leone che ha poi dovuto decidersi a mandare al giardino zoologico prima che sbranasse qualcuno della famiglia. Per le stanze gira un gatto di nome Pippo. www.redigio.it e la storia continua.